Life, il confessionale degli addetti ai lavori dell'industria discografica, che ha già visto alcuni personaggini piuttosto vivaci. Oggi ospita una Bibbia con le gambe della musica, per me è un punto di riferimento da mille anni. E al mio fianco è seduto Sergio Mancinelli, e anche a lui chiederò: perché sei qui, chi sei tu, raccontaci.
Io sono qui perché vengo a Trevignano a camminare un giorno sì e l'altro pure, per non cui vado. Ho fatto una leggerissima deviazione dalla piazzetta principale, salendo qualche gradino di peperino, e sono arrivato qui.
In veste di camminatore, no?
Sì, beh, in veste di camminatori forse okay. Ci siamo tutti quanti, no? Perché tutti camminiamo nella vita.
Bella immagine, bella metafora. Da dove arrivi? Cosa hai fatto nella vita? Perché io ti voglio così bene?
Perché il bene è un sentimento, credo, reciproco, e da tanti anni noi ci conosciamo. All'inizio per questioni di lavoro, promozione discografica, poi quando si lavora incontri molte persone che passano senza lasciare nessuna traccia, e forse è anche giusto così, non è che possiamo stringere rapporti di amicizia, di affetto e anche di stima con tutti quanti. Noi invece ci siamo conosciuti perché poi c'erano già dei trascorsi precedenti nella mia attività televisiva. Tuo fratello era un personaggio importante nella redazione di Disco Ring. Poi dopo molto affatto il tuo lavoro, la tua dedizione e poi la capacità di ascolto che hai. Per cui siamo diventati davvero molto amici, e di quelle amicizie importanti nella vita, quando sai che con una persona, un amico o un'amica che sia, puoi parlare senza avere frontiere, censure. Sai che quella persona ti ascolta, non ti giudica, ti vuole bene, e se anche hai sbagliato non hai timore a dire: guarda, ho fatto questa cosa, aspetta, è successa quest'altra cosa.
Sono io, ero impreparata totalmente, mi scende il lacrimone, non so che adesso possiamo anche chiudere, però invece sì. No. Perché così passiamo dal personale al pubblico. Che succede nel 1986? Dove sei tu? Cosa fai?
Nel 1986...
Ammettilo.
Sì, la mia vita così mi ha portato ad essere sul palco del Festival di Sanremo.
Non come cantante.
Non come cantante, neanche come ha detto Luci.
Trucco.
Oh, sì, trucco e parrucco. È stata una di quelle avventure... Molto spesso me lo chiedono, mi sembra molto lontano nel tempo, perché poi nel frattempo sono successe tante altre cose. Io ho avuto la fortuna di lavorare in televisione in alcuni dei programmi più importanti. Prima di Disco Ring avevo fatto per 120 concerti Concertone, che è stato il primo programma di musica rock della Rai. Andava in onda la domenica pomeriggio e avevamo concerti strepitosi, dai Jethro Tull ai Genesis, al concerto di Simon & Garfunkel al Central Park. Per cui io facevo questo montaggio, scrivevo i testi e li presentavo in video. Poi quando ho dovuto fare il provino di Disco Ring, forse ero un po' più allenato anche alle telecamere, vinsi quel provino, e Loretta Goggi e suo marito Gianni Brezza, al quale ho voluto molto bene perché mi ha dato una fiducia enorme, e perché poi è anche una persona, anche lui, di grandissima caratura, sia professionale che umana, e mi chiamarono per presentare il festival. Poi noi eravamo in tre a Disco Ring, andammo tutti e tre, e successe anche quella cosa che è rimasta... Diciamo quella cosa che fa curriculum.
È vero? Sì, anche perché il Sanremo dell'86, che era la 36esima edizione, mi sono informata, era un Sanremo dove gli ospiti erano Sting, Spandau Ballet, Prefab Sprout, Depeche Mode, Funyan Cannibals, Talk, cioè...
Sì, parliamo il di meglio di quella discografia... capitava perché l'anno prima avevamo presentato La Vela d'Oro a Riva del Garda, e io mai avrei pensato in vita mia di poter presentare Tina Turner. ero lì. A parte il fatto che c'avevo gli occhi fuori dalle orbite, perché è una donna fantastica, poi un legoriste ancora di più,
vero?
Per cui ero già nel pallone.
Alla stessa di Tina,
esatto,
una cosa.
E poi c'erano altri appuntamenti importanti, c'era quello del disco per l'estate a Saint-Vincent, e anche lì il parterre de roi era fenomenale, ma d'altronde erano quegli appuntamenti televisivi che la discografia coglieva al balzo, perché avevano grandissimi ascolti, non c'erano competitor e naturalmente offrivi delle vetrine straordinarie per i discografici,
certo,
e per gli artisti.
Che tutti guardavano quell'unico programma di quell'unica serata atteso. E lì è successo un po' di tutto. Ricordiamo, in quell'anno Zucchero arrivò penultimo, mi pare, e ultimi gli Stadio, se non erro.
Sì, beh, alla fine poi arrivare ultimi al Festival di Sanremo equivaleva quasi a diventare primi, perché avevi la stessa visibilità. Certo, ridicolizzata dell'ultimo, però poi
se ne parlava.
Sì, se ne parlava sempre. La qualità delle canzoni poi veniva fuori, non è che la facesse la graduatoria del festival, mai, la facevano poi i passaggi delle radio e gli acquisti dei dischi.
Infatti. Ma lì vinse poi invece fu la rivelazione di Ramazzotti, no?
Sì.
C'era promessa, tu avresti detto che la sua carriera avrebbe avuto poi lo sviluppo che ha avuto.
Non lo so, lì ci aveva visto benissimo Gianni Ravera, aveva visto benissimo anche il patron dell'etichetta discografica della DDD, e soprattutto
DDD,
il
Drogherie di Drugolo, qualcosa così.
Drogherie di Drugolo era il nome per esteso di quell'acronimo, e tanto del lavoro anche alla capacità fantastica che aveva Piero Cassano, che era il compositore e il musicista più dotato dei Mattia Bazzara. E naturalmente, se tu pensi alla capacità melodica che hanno canzoni qua, Solo tu, c'è tutto un mondo intorno, Vacanze romane, Stasera che sera, Cavallo bianco, sono tutte quante canzoni scritte da Piero Cassano, e naturalmente poi Ramazzotti ha beneficiato di un'esperienza così grande, naturalmente portata a una voce molto più giovane, però con arrangiamenti e con produzioni discografiche di primissimo piano.
Era ben accompagnato, insomma.
Diciamo. Sì.
Parliamo un po', dai, di un po' di pettegolezzi, tanto ormai è passato tanto tempo. Cosa non successe? Bertè aveva il pancione sul palco, mi ricordo,
sì.
Un litigio, ho letto, tra la rettore e Marcella Bella. Cosa successe lì dietro? Qualcosa ti ricordi?
Non lo so perché sì, io ero completamente imbambolato da tutta quanta l'atmosfera, e preso anche nella preparazione dei testi, perché non c'erano gli autori, li aveva soltanto Loretta. Noi per le nostre presentazioni dovevamo far da soli.
Davvero? C'era questa libertà?
Sì, c'era questa libertà. E per cui io ero lì preso a scrivermi tutti quanti i testi, a ripassarmeli, a vedere, la tensione era alta. E poi non sono mai stato, lo sai bene, un gossiparo.
No.
Me ne frega niente.
Ma allora sei nel posto sbagliato, io ti ho chiamato proprio per avere qualche chicchetta anche,
no.
Dai, in tanti anni qualcosa di...
No, tanti incontri indubbiamente.
Di memorabile.
No, i miei incontri professionali sono stati tantissimi. Però quello, e ho ancora oggi accesso a molti artisti, ma per un semplice fatto che ogni volta che dovevo preparare un'intervista non potevo fare le stesse domande che facevano tutti quanti gli altri nelle radio, almeno per me non era consentito. Io ho iniziato a lavorare alla radio, a Radio 3, nel primo programma di musica rock, anche lì della terza rete radiofonica, lo facevamo un mese io, un mese Carlo Massarini, si chiamava Long Playing, e ogni giorno presentava un long playing, ma il funzionario voleva leggere i testi prima. Allora, tutta questa preparazione giornalistica ha fatto sì che in ogni intervista io arrivassi davvero preparato.
Allora, dimmi un nome grande, grande, grande che hai incontrato, di cui hai qualcosa a dirmi, e lo lanciamo, lo ascoltiamo per fare una pausa. Un nome.
Forse l'amicizia più vera, più sincera, come quella di un fratello maggiore, per molti anni è stata quella con Roberto Vecchioni. We'll be right back.
vedere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
Bentornati su Rock Life, Radio Onde Lago, siamo oltre lago, siamo qui con Sergio Mancinelli, che appunto è un calderone di ricordi, esperienze, di professione, di musica in assoluto. E avevamo chiuso il blocco precedente parlando, anzi accennando, a Roberto Vecchioni, che lui ha definito come un fratello, e dici perché?
Ma sì, perché poi sai, io lo intervistai un po' di volte, poi cominciai, all'epoca scrivevo anche sui giornali musicali, e allora erano interviste molto più lunghe, nelle quali poi ci si raccontava anche episodi della propria vita. Io ero molto più giovane, insomma, alcuni anni in meno, e Roberto già padre, professore, molto rivoluzionario, uomo di grandissima cultura, con una testa che era un pensiero in continuo divenire. E allora, sai, incominci a raccontarti delle cose, magari dopo l'intervista o dopo il concerto andare a cena insieme. E come va? Sai, quando ti rincontri da distanza di un po' di tempo, come va? Come stai? Hai risolto quella cosa? No, ancora no.
Tu, si fa il punto.
Allora, sai, fai il punto. Era come quando una volta Lucio Dalla mi disse, Sergio,
ecco, uno a caso.
Ma dice, io e te, quante volte ci siamo intervistati?
Bella.
Ho detto, sì, hai ragione. Francesco Di Giacomo mi diceva nelle ultime interviste, ed è una persona che mi manca molto, perché poi ci sentivamo anche telefonicamente. Io avevo il suo numero e lui il mio, e mi chiamava, e l'ultima intervista mi disse, mica vorrei parlare di musica. Ho detto no,
giustamente.
Senti, parliamo anche di altro.
Secondo te di Dalla cosa non è arrivato agli italiani? Cioè, quell'aspetto è rimasto forse inespresso, se ce n'è uno, della persona, forse qualcosa che non è riuscito ad arrivare?
No, non credo, sia da un punto di vista musicale, da un punto di vista televisivo. Lui ha cavalcato anche l'onda dei video in maniera sempre molto originale. Il video di Washington, ad esempio, che non è assolutamente un video banale. Attenti al lupo, che invece aveva questa atmosfera di piccolo circo di provincia, era perfetta. Perché Attenti al lupo è una metafora, no? A parte che il lupo ricorre in tantissime fiabe, no? Da Cappuccetto Rosso, sì, I Tre Porcellini, Pierino il lupo, sì, Alberto Lupo. O Lupo Alberto.
O Lupo Alberto, anche più simpatico.
E naturalmente c'era bisogno di qualcosa di surreale. Lui si inventò anche quello. Era un inventore, Lucio Dalla. Era davvero un inventore, anche di storie, di racconti. La metamorfosi che ha avuto dopo i testi, prima di Gianfranco Baldazzi, di Paola Pallottino, l'avventura con Roberto Roversi, e poi il grande salto. Cioè, quel primo disco di Lucio Dalla, da Balla Balla Ballerino, Cara, Futura e quant'altro, L'Ultima Luna, sono dei capolavori di un uomo che non aveva scritto fino a quel momento le canzoni. Tutti saresti aspettata, magari scrive una canzone, due, tre nell'album, non gliela fa sostenere i testi di un disco intero. Invece spiazzò completamente.
Quindi
spiazzò,
lui dice,
completamente.
È riuscito a darsi tutto al pubblico,
tutto,
quello che aveva.
Se pensi solo alla magia che c'è nella Sera dei Miracoli, no?
Scritta migliore, in assoluto per me.
Scritta a Trastevere. Lui poi diceva, io ogni sera che sono qui a Trastevere sento i vostri respiri, sento i vostri umori, sento il vostro sudore, sento le vostre imprecazioni dalla finestra, le faccio mie e poi le mischio tutte dentro questa canzone davvero unica.
Qual è secondo te un degno erede?
Di Lucio Dalla?
Ma se no, ce n'è una.
Ma non ce n'è, no, assolutamente. No, è una fase diversa, è finita una fase. A volte qualcuno mi domanda, no, perché e come è cambiata la musica. La musica negli anni 70, poi negli anni, io ho cominciato a farla in televisione negli anni 80, a lavorare alla radio, tra pochi giorni sono 46 anni ininterrotti di microfono. E in quegli anni la musica era protagonista, aveva un valore, adesso è un riempitivo. Tanto se c'è o non c'è, chi se ne frega. Le radio girano su 20-40 pezzi che tu senti a ripetizione, voglio dire, neanche un elettroshock ti dà una botta del genere. Senza ricordare che quando il catalogo discografico italiano si è ampliato, è stato perché nelle radio private ognuno portava dei propri dischi, una propria esperienza, magari molto ruspante.
Quei 33 anche. Sotto braccio.
Però in Italia nessuno avrebbe mai venduto una copia di Jackson Browne, nessuno avrebbe mai venduto una copia di James Taylor, nessuno avrebbe mai venduto una copia della Average White Band. Non ci sarebbero stati, perché anche la discografia era solo rapportata a quei grandi nomi internazionali. Le radio hanno fatto scoprire. Le televisioni successivamente erano programmi basati sul valore della musica. Adesso invece sono dei talent. È una cosa completamente diversa. Se la musica c'è o non c'è, non è importante. Importante è il personaggio. Eh no, la musica è un'altra cosa. Per cui è difficile trovare anche eredi. Perché
per
poi il linguaggio...
dorato non trovi...
Ma per carità...
schegge così di talento che riconosci come promettente.
Ma no, assolutamente. Anche perché non esiste più quella parte di grosso artigianato musicale. Allora, i dischi li può fare anche una persona da sola, nel senso che oramai puoi far tutto, però non funziona così. Funziona che il bassista deve fare, ci va, il batterista ci va, il tastierista ci va, il pianista
si
pure.
Tirano le bacchette,
esatto.
Le
bacchette. E allora, ci sono dei dischi anche molto recenti che sono stati fatti in un posto dove io non sono mai stato ma vorrei andare, che si chiama Muscle Shoals, che sta in Alabama, ed era il posto dove la Stax, l'etichetta di Otis Redding come di Wilson Pickett, di Aretha Franklin, andava lì perché lì c'erano i migliori musicisti, i Memphis Horns, Booker T, Steve Cropper, i Blues Brothers, usavano quei musicisti. Perché lo fecero lì? Perché era contro ogni tentazione possibile. I musicisti poi la sera vogliono,
certo,
andare a farvi sboccia, se fossero stati a Chicago, a New York, a Los Angeles, insomma, non li tenevi, lì invece non c'era niente, per cui o si suonava o si suonava. Esatto, però allora, perché anche lì? Perché ognuno dava il proprio contributo. Se io e te ci mettessimo adesso, due linee di basso le tiriamo giù, una ritmica pure, però non possiamo dirci musicisti.
Certo.
Ci vogliono persone con grande esperienza e soprattutto con che cosa? Con una visione, come per tutte le cose nella vita. Se tu non c'hai prima una visione, e poi non vai da nessuna parte. E allora io vedo una grande ristrettezza di visioni. Non ci stanno là.
Anche all'estero trovi...
Se vuoi cercare e se vuoi trovare dei dischi belli, Roberta, se ne trovano e ce ne sono di importantissimi. Io un paio di settimane fa, un mio ascoltatore ha intercettato un disco di Rhythm and Blues di un ragazzo di 23 anni. Io sono cascato dalla sedia.
Un altro reincarnato come alcuni.
Ho detto, ma che scherzi, è una roba micidiale. Non c'è nessuna radio italiana, si chiama Dylan Triplett. Tu senti il disco di Dylan Triplett, è un disco di blues e di rhythm and blues, pazzesco, però nessuna radio lo programma, perché? Perché si programma la musica dove ci sono, sai, anche maggiori investimenti, no?
Certo.
Però non puoi stare con 40 canzoni nella tua vita, la musica è fantastica, la musica, se ci pensi, in un mondo nel quale tutto quanto adesso passa per il visivo, perché se tu non vedi sembra che tu non
esista.
La musica è quella cosa che non vedi ma che ti emoziona, che ti dà una spinta, che ti dà una carica, che ti dà energia, ma che ti fa commuovere e ti fa piangere, che ti riattiva dei ricordi, che ti riattiva dei sogni, che vuol dire che sono delle speranze. La musica fa tutto questo e non può passare dentro un telefonino per essere vista, per essere guardata. Devi ascoltare, Però sembra che oramai nessuno ci abbia più voglia di ascoltare, anche i ragazzi switchano, sentono 30 secondi
sì,
e poi va.
Esatto. È un consumo velocissimo. C'è qualche nome che senti di aver sinceramente, di cui senti di aver sinceramente determinato un click verso il successo? Qualcuno che hai volutamente promosso passandone in radio?
No, in radio, diciamo, io ho lavorato per tantissimi anni alla RAI, prima a Radio 3, poi a Radio 2, poi a Radio 1, poi di nuovo a Radio 2, a Radio 1, poi 22 anni li ho passati a Radio Capital, adesso a RTL, per cui sono passati nei nostri studi tutti quelli che, insomma, poi magari potevano andare anche in altre radio. Diciamo, ma sai, puoi passare, magari perché ci credi un po' di più, io credo di aver promosso molto bene i dischi di Goran Kuzminac, dischi di Ron, sì, i dischi del mio carissimo amico Gianni Togni, perché oltre a Luna ha scritto delle canzoni davvero molto belle, molto intense. Ha detto, con Ron era successa la stessa cosa, i suoi dischi Da una città per cantare in poi erano gran bei dischi. Magari le radio passavano soltanto un pezzo, io ne passavo qualcuno di più.
Ce ne suggerisci uno per la nostra pausa? Di Ron?
Un disco di
poco
Ron?
Conosciuto, un pezzo poco conosciuto.
Guarda, io ti cercherò.
Io ti cercherò, stella in ogni continente, stella caduta per le strade, tra la gente. E di strada ne farò tanta, portandomi una rosa nera da dare a quella stella luminosa. Tu che vivevi lontano nello spazio profondo e vedevi dall'alto le città del mondo, sei caduta cercando una notte normale con un po' di dolore, una notte d'amore. Ed è per questo che ti sto cercando. Io ti ho visto già, stella, quella notte in aeroplano. Non sapevo di averti vicino mentre andavo lontano. Tu non vivi lontano nello spazio profondo, ma tu sei una donna come tante nel mondo. Non c'è niente di strano, ma rimane il mistero di una notte diversa, ma diversa davvero. Ed è per questo che ti sto cercando qua. Tu non vivi lontano nello spazio profondo, ma tu sei una donna come tante nel mondo. Non c'è niente di strano, ma rimane il mistero di una notte diversa, ma diversa davvero. Ed è per questo, per questo, per questo che ci stiamo cercando. Tu non vivi lontano nello spazio profondo, ma tu sei una donna come tante nel mondo. Non c'è niente di strano, ma rimane il mistero di una notte diversa, ma diversa davvero. Ed è per questo, per questo, per questo ci stiamo cercando. Tu non vivi lontano nello spazio profondo,
ma tu sei una donna come tante nel mondo. Non c'è niente di strano, ma rimane il mistero di una notte diversa, ma diversa davvero. Ed è per questo, per questo, per questo che ci stiamo cercando. Tu non vivi lontano nello spazio profondo, ma tu sei una donna come tante nel mondo. No, non c'è niente di strano.
Bentornati a Oltre Lago, siamo qui a Rock Life, abbiamo ospite il grandissimo Sergio Mancinelli. Lo so, c'è dell'amicizia, quindi, però sono obiettiva, sono obiettiva. Tra le altre cose, lo sai che io non lo sapevo, tu sei stato anche molto doppiatore, molto, non sì, è stato un attivista.
Però oggi non ti parlo dei film porno.
No, perché... No.
Eh sì, sì. Beh, ma si facevano anche quelli, eh.
Guarda. Scoop. No, ti prego, fammi un pezzettino piccolo.
Ma no, 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 guarda, guarda, non... è imbarazzante, ma neanche troppo imbarazzante. Voglio dire, qualunque doppiatore ha fatto dei film porno. Allora, intanto erano film, diciamo, pure con una trama sconclusionata.
Scusate,
ma
rock,
comunque,
anche questo, anche
una,
rock.
Una piccola trama ce l'avevano sempre. Sì. Adesso tu vedi soltanto bestialità pornografiche. Lì c'erano comunque delle storie. Chiaro, tutti andavano a scopare. No. Questo, ma insomma, era quello, più annessi e connessi.
Un po' di sceneggiatura, cioè.
Un po' delle battute, sì, anche. Se no, voglio dire, il doppiatore che doveva
che
fare.
Deve fare? I respiri.
Esatto.
Okay.
Però anche nei respiri, attenta bene, Roberta mia, perché se non sapevi fare questi respiri, respiri con l'iperventilazione, dopo 20 secondi cascavi per terra,
svenuto.
C'è
una tecnica, c'è una anche nel doppiaggio.
C'è una tecnica anche nel doppiaggio. Scopriamo. Io poi molto spesso mi guardavo delle scene 3 o 4 volte, perché allargavo anche, come si dice, il bouquet personale delle prestazioni. Certo. Beh, certo. E, no, succedeva anche questo. Doppiavi magari dalle 9 alle 12:30 il primo turno, facevi un cartone animato, poi il secondo turno una soap opera e l'ultimo turno della giornata un porno.
Te la sparavi così. E poi tornavi a casa nella prateria, tutte queste cose.
Sì, 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 tante cose. Mi sono divertito molto. Diciamo che era un lavoro che io non conoscevo affatto. Mi dicevano: ma perché con la tua voce non provi a fare il doppiatore? Vabbè, ma insomma, io non sono un attore.
Ambiente
non
chiusissimo,
ho,
peraltro, alle famiglie, no?
Guarda, sì, ma relativamente. Quello del doppiaggio è un mondo nel quale tu puoi anche essere raccomandato dal Papa o dal Presidente della Repubblica.
Ma se non sei in grado.
Se non funzioni non puoi lavorare, perché è come una catena di produzione dove se tu non vai avanti, fermi anche tutti gli altri.
Cioè.
E non è possibile. Feci un provino disastroso, perché non avevo mai fatto nulla del genere, e veramente ero avvilito. E c'era un direttore di doppiaggio che mi disse: però se tu vuoi imparare puoi venire qui. Si chiamava Marcello Prando, mi sono grato tutt'oggi, il papà di Francesco Prando, che è una delle più belle voci italiane che ci siano. E era un ragazzo d'oro, un uomo fantastico. E comunque il papà, appunto Marcello, mi disse: vieni pure.
Un'apertura.
Io, per nove mesi esatti, perché all'epoca avevo una trasmissione a Radio 1 con Renzo Nissim, che era stato il decano dei disc jockey, dei conduttori radiofonici, era protagonista della radio The Voice of America, e lui, quando parlava di Louis, era Louis Armstrong, Ella era Ella Fitzgerald, con cui si davano del tu. Insomma, io c'avevo il programma a Radio 1 a Via Asiago la sera dalle 10 alle 11, e durante il giorno dalle 9 del mattino alle 17 ero dentro la sala di doppiaggio a vedere.
Al buio.
Tanto è vero che oramai facevo parte dell'arredamento, manco mi salutavano più, perché stavo sempre su quella seggiola.
E la prima occasione qual è stata?
La prima occasione guadagnai 30.000 lire per dire due volte sì signore.
Meglio che i respiri del porno, non poteva
no,
capire
ma,
quello.
I respiri del porno erano importantissimi, perché ti pagavano subito, ti pagavano in doppio e senza fattura. Non erano queste grandi
cifre. Non stiamo
suggerendo
delle facili scappatoie al fisco italiano, però insomma...
No, ma insomma, voglio dire...
Era un modo di iniziare.
Ma sì, ne potevi fare uno al mese, cioè non c'era questa diffusione, capito? Capitava di tanto in tanto di farne uno. Non erano... la vita del doppiatore, se fosse passato per quello, non avrei resistito e sarei morto di fame.
Ah, di infarto, pensavo. Sono anche emozioni forti a una certa età, insomma.
No? Sì, no, poi soprattutto devi dire delle battute, magari hai una doppiatrice a fianco. Io avevo, guarda, i primi anni 80, per cui una trentina d'anni appena compiuti, e magari avevi a fianco al leggio un'attrice di 60 e passa anni e dovevi dirgli una cosa pesantissima. E io, che comunque venivo da una scuola di gesuiti, quelle cose all'inizio non riuscivo a dirle con grande facilità, ecco.
Eri poco credibile.
Sì, abbastanza.
Senti, torniamo un po' all'ambito musicale, che mi pare, no, un pochino più asettico rispetto a questo.
Beh, mica tanto, eh.
Dipende, infatti io qui volevo arrivare. Quante interviste avrei fatto tu? Non lo so quante ne avrei fatte, migliaia, più di migliaia.
Sì,
quella,
sì,
che secondo te ti è rimasta nel cuore, la più bella, la più riuscita, quella dove l'artista si è aperto davvero, tu hai fatto tutte le domande che avevi in gola, e cioè hai chiuso il microfono e avresti ringraziato...
Ma guarda, negli ultimi anni sicuramente con Sergio Cammariere.
Sergio Cammariere?
Ah.
Caspita, qui mi cogli impreparatissima. Oggi mi stai dando veramente dei colpi.
Beh, ecco, anche lì il disco a me piacque tantissimo. Negli anni di Radio Capital ho sempre avuto la possibilità di fare io le scalette. E... questo mi ha permesso,
e ci mancherebbe altro, aggiungerei.
Mi ha permesso una grande libertà, e oltre al disco promozionale di Sergio Cammariere, che la casa discografica consigliava, c'erano dentro dei pezzi di grandissima intensità, e questo mi ha permesso di ospitarlo in parecchie occasioni e poter andare anche non solo a fondo, ma anche con alcuni racconti che in radio poi riuscivano a tenere incollati gli ascoltatori.
È un affabulatore anche.
Sì, 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 sì. Beh, poi soprattutto quando suona il repertorio dei Genesis, che nessuno lo sa. Poi me lo suggerì un mio amico discografico. Disse: lo sai che quando attacca il pezzo dei Genesis sembra proprio Tony Banks? Allora, naturalmente, sai, quando hai queste informazioni così, gli ho detto: e con i Genesis come ci mettiamo? E lui attaccò l'assolo di Fifth of Earth. Ho detto: no, senti, rifammelo di nuovo.
Ma
e
non lui... sembra un tipo Genesis, non sembra, sì. Lui. Io una volta l'ho avuto ospite in un programma in Rai, in Via Siago, e parlò di sé in terza persona, e questa cosa... devo dire, mi diede un'antipatia, e da allora non sono più riuscita poi a recuperare.
No, io devo dirti, non ho mai avuto interviste difficili. L'intervista che mi è piaciuta e mi è rimasta impressa era la terza intervista ad Ennio Morricone.
Ah, oh, allora.
Perché facevo una trasmissione a Radio 2 con Paolo De Bernardin.
Paolo.
E... che poi è stato uno degli amici proprio più sinceri avuti attraverso questo lavoro.
Un faro, no?
Assolutamente. E facevamo questo programma che era sulla storia, era un concorso al quale partecipavano gli ascoltatori che voltavano ogni sera sulle colonne sonore, dall'avvento del film sonoro in poi. Naturalmente poi ci fu un'intervista con Ennio Morricone. Cosa successe? Che io mi ero inventato un giochettino da fare con gli ascoltatori. Io avevo detto agli ascoltatori: se avete una trama di film, mandatecela. L'importante è che sia lunga una cartella, cioè un foglio in A4. Mm-hmm. L'unico, diciamo, concorso vero, che è il premio Solinas per le sceneggiature, per i soggetti anzi, riceveva circa 90 soggetti ogni anno.
Io li leggevo, sai, li selezionavo.
Noi ne selezionammo 170, per cui immagina la radio che potere aveva. Allora, vabbè, il premio sarebbe stato per l'ascoltatore avere il suo soggetto letto da una voce importante. Noi scegliemmo quella di Mario Cordova, che era il doppiatore all'epoca, da John Malkovich a Harrison Ford, e il premio era il soggetto vincente letto da una voce importante con tutti gli effetti di un tipico film. Pensiamo un film da ascoltare,
trailer, sì.
Sì, una specie di podcast ante lettera. Sì, sì, sì. Allora, cosa successe? Naturalmente non c'entrava nulla intanto con questo concorso, c'era l'intervista quella sera con Ennio Morricone. Il suo segretario mi disse: il maestro gradirebbe non parlare, visto che è un programma sulle colonne sonore, del suo rapporto con Sergio Leone, perché ne ha parlato tante volte,
uffa,
non ne
certo,
può più
certo.
E tutto quanto il resto. Ho detto va bene, c'erano tanti altri argomenti. Io avevo avuto l'occasione, quando andavo a scuola, di avere suo figlio nello stesso pulmino che ci portava allo stesso istituto. Insomma, poco
gesuiti,
più piccolo
sempre,
di me, esatto, sempre il collegio dei gesuiti.
Okay.
Allora, poi l'altro figlio decise invece di fare l'accademia e studiare musica. E allora io avevo una curiosità e dissi: maestro, lei ha scritto tanto, scrive, però è anche padre di un nuovo giovane musicista. Ha detto: nel suo ruolo di padre prevale più la parte paterna di guida o la parte musicale? E lui lì è come se si fosse aperta con un passepartout magico una porta più intima. E allora questa domanda lo fece aprire. E fu lui a parlarmi di Morricone, della scuola, perché mi disse: sai, sì, mio figlio andava a scuola, io magari all'inizio, tanto preso dal lavoro, ho seguito di meno, però non voglio essere invadente,
certo,
le cose, insomma. E mi disse: ma d'altronde la scuola è un momento importante, pensi che io e Sergio ci siamo conosciuti e ci siamo presi a sberle perché litigavamo per una merenda. Allora, quando lui mi ha detto io e Sergio, io faccio il mondo,
certo,
non mi infilo dentro,
dentro questo.
E allora gli ho chiesto: ma... vabbè, ma insomma, voi lavoravate a distanza, lui andava in Marocco,
Sergio,
in Spagna. Ma no, dice, lui mi telefonava la sera e mi raccontava cosa aveva girato. Io ci pensavo, dormivo e poi cominciavo a scrivere da quello che lui mi raccontava. Quando arrivava a Roma, ci vedevamo alla International Recording, che era la sala dove si incidevano con la Fono Roma, le orchestre, dice, e quello che io avevo scritto andava perfettamente. Allora, a quel punto, visto che l'atmosfera si era improvvisamente aperta, era diventata anche molto più cordiale, io ho detto: senta maestro, a Roma si dice chi non risica non rosica.
Hai affondato.
Ho affondato, ho detto: senta, noi stiamo facendo questo concorso al miglior soggetto di un ascoltatore, andrà così il suo soggetto letto da una voce importante con sotto gli effetti, le cose. Senta, io immagino che lei abbia chissà quanti pezzi che ha buttato. Pezzettino, guarda, io glielo chiedo. Lui mi disse: senta, lei mi faccia avere il soggetto.
No, che bello.
Al resto ci penso io. Ho detto: guardi, io prendo un impegno con lei, che il CD che faremo, ne faremo due copie, una per l'ascoltatore e una per lei. Io non la prenderò. E allora lui ricevette poi gli mandammo il copione, ci regalò due brani, uno di 30 secondi, uno di 45. Io ho tenuto fede alla promessa, però i CD erano tre, perché poi il capostruttura disse: uno lo vorrei anch'io. E ho detto: va bene, però io non ho quel CD, perché l'impegno preso era tale che
certo,
non potevo,
era intimo tra
non potevo demandare a una parola data,
certo,
e a un'apertura così importante. Quello è quello che mi ha stupito di più. Anche l'incontro con Bono degli U2. Io parlo malissimo inglese e non ero in grado di sostenere una conversazione. Lui non parlava francese, ma capiva. Allora, noi abbiamo parlato nel camerino per una mezz'ora abbondante, io e lui da soli, io in francese e lui in inglese.
Un esperanto,
sì,
è uscito
un
fuori.
Esperanto, e ci siamo poi capiti anche molto bene. E poi, con l'aiuto degli interpreti, insomma, per avere una conversazione più fluida.
A che punto della carriera lo ha incontrato? Su che disco, più o meno?
Era immediatamente dopo Joshua Tree.
Caspita. Che impressione ha avuto del personaggio, della persona?
No, sai, non si può raccontare qualcosa di una persona incontrata per così poco tempo, una grandissima intensità. Lui, io sono entrato, era nel camerino che scriveva, poi ha interrotto, ci hanno presentati le prime domande con gli interpreti, poi siamo rimasti lì e abbiamo trovato questo nostro modo di, cioè io capivo esattamente, e così come capiva lui, però non ero in grado di poter sostenere una conversazione in inglese, giustamente lui non deve neanche farlo, però ci capivamo perfettamente su tutti quanti i punti. E sai, è come quando incontri personaggi stellari, per cui anche con Sting la stessa cosa, sembrava catapultato da un altro pianeta.
Sì, ecco. Lui dà questa impressione, ne parlavamo anche con un altro ospite, sembra in un piano parallelo, leggermente sfasato rispetto a noi. Io direi a questo punto che non so quanto altro possiamo tirare fuori da te, ci sarebbe da richiamarti un'altra volta, non so se fare un'altra passeggiata, io proverò, perché qui siamo solo alla primissima puntata.
A primavera. E io ritornerò, cervo a primavera.
Sì, ecco, ok. Allora noi ti ringraziamo tantissimo, mi faccio portavoce di chi ci ascolta.
Grazie.
Grazie per questa visita a Radio
Oltrelago.it
e vi aspettiamo per la prossima. A presto e grazie ancora per essere stati con noi. Ciao da Roberta.